Buongiorno, ben ritrovati in questa seconda parte di Mille Voci, le 10 e 4 minuti su Rete 1, buon inizio di estate. Abbiamo parlato di estate nella prima ora con Paolo e adesso invece parliamo di qualcos'altro con Alice Pedrazzini, buongiorno.
Buongiorno Axel, parliamo di vita, che vuol dire tutto e niente.
E questo è molto complicato, è uno di quei grandissimi contenitori che dobbiamo riassumere un po', ridurre un po'.
Allora ci avviciniamo, di vivere la casa, di vivere un luogo dove di solito dormiamo, cuciniamo, passiamo tanto tempo sulla carta. Poi è vero che la casa può essere, può avere tante connotazioni, può essere il lavoro dove passi più tempo. A volte ti viene con l'impressione, dici, ma cosa mi serve avere una casa se lavoro così tanto o se quando non lavoro viaggio? Però è quel posto dove hai le chiavi e consideri casa.
Sì, poi c'è chi dà più o meno peso alla casa, chi dice a casa semplicemente basta che ho un letto, non ci mangio neanche perché a me piace viaggiare e quando non viaggio sono al lavoro, quindi la casa è soltanto un piede a terra, e chi invece dice la casa è un luogo della famiglia, è il luogo dove si coltiva la parte della propria vita.
Un po' di solito è il frigo, filosofico. Di solito è il frigo che ti dice che tipo di persona sei. Puoi essere anche tante persone, puoi avere le fasi, però il frigo secondo me rispecchia molto bene. Perché parliamo di vivere, perché andremo a capire un po' cosa sta succedendo in Svizzera, nel mondo, per le persone che il loro rapporto con la loro casa. Partiamo forse con una domanda, ti direi. Voi sapete, tu Axel magari te lo chiedo anche a te, qual è il posto in Europa dove ci sono la maggior parte delle persone che sono in affitto, quindi che non hanno una casa di proprietà? Andando per esclusione.
Per esclusione direi che guardando molto vicino a noi, in Italia ci sono molte più persone che hanno una casa di proprietà.
Sì, penso... Che hanno anche quell'ambizione, vero? Di dire io voglio la casa.
Sì, credo anche tradizionalmente, se si guarda al recente passato. Se si guarda invece alla Svizzera e guardo un po' la cerchia di miei amici, è una statistica totalmente personale, uno su 20 ha una casa di proprietà, tutti gli altri sono in affitto. Quindi direi che in Svizzera in tanti siamo in affitto, ma è una mia statistica personale.
Siamo noi, siamo la Svizzera, la tua statistica aleatoria con i tuoi amici, le tue conoscenze ci porta a confermare che effettivamente in Svizzera è uno dei paesi che ha la maggior dove la maggior parte delle persone non è proprietaria, ed è diciamo anche un campo di battaglia questa casa, non solo coi vicini ma proprio il rapporto tra chi è in affitto e chi affitta. Dopo anni in cui c'è stata una, si guarda spesso la curva per capire i rapporti tra le persone, le cause o come sta andando una determinata cosa, la curva scendeva, quindi stava andando tutto bene. Ultimamente e soprattutto l'anno scorso sono stati registrati molti più casi di conflitto tra inquilini e proprietari. Se io vi dico oltre 40.000 casi vi dice poco, però vi dico che la tendenza andava nell'altra direzione. Cos'è che sta succedendo? Sta succedendo che c'è un aumento degli affitti, sta succedendo che ci sono delle disdette improvvise, magari anche chi all'ascolto ha ricevuto una di quelle famose lettere che non vuoi ricevere, anche qui penso Lugano, altre città, Ginevra, Zurigo, ma dappertutto stanno arrivando quelle disdette per costruire, per migliorare l'appartamento, poi non te lo puoi più permettere.
C'entra anche il fatto, perché ricordo se non sbaglio i colleghi di Falò avevano realizzato un servizio sul tema degli affitti brevi, cioè di tante abitazioni, tanti stabili che vengono trasformati in stabili in cui ci sono appartamenti che vengono affittati ai turisti.
Certo, c'è anche quello.
E quindi c'è questa componente che chiaramente un proprietario ci guadagna di più su un affitto breve di un turista piuttosto che sull'affitto a lungo termine di un residente. C'è anche questo aspetto.
C'è anche quello. Difatti, se guardi Zurigo, Ginevra, il Canton Vaud, anche Losanna hanno in particolare questo problema. Però allo stesso tempo due cose vi dico che mi hanno colpito. La prima è che i più litigiosi sono il Canton Vaud e il Canton Ginevra. Chi ce lo dice? Ce lo dicono queste autorità di conciliazione che sono sommerse da reclami, persone che fanno ricorso o persone che non sono d'accordo con chi è dentro, anche chi non paga. Proprio in questo senso mi ha fatto sorridere, perché per ogni cantone c'è un po' il motivo per il quale ci sono dei problemi. Il Canton Valdo, ti chiedi qual è il problema in quel cantone che è un po' più tranquillo, lì pagano meno, diciamo le persone dimenticano forse di pagare l'affitto.
Ok, quindi devono andare a tirargli la giacchetta, va che non hai attivato l'ordine permanente.
È brutta come sensazione. Un segnale positivo, dai, chiudiamo con un segnale positivo questa prima notizia. 3 casi su 4 si risolvono. Ah. Quindi quindi si fa fare ricorso. Positivo.
Allo 076 321 1113, che è il nostro numero di WhatsApp, arrivano già alcune testimonianze. Qualcuno ci dice: noi siamo in affitto perché questa è la motivazione di questo nostro ascoltatore. Secondo noi la lobby del mattone e le banche non vogliono piccole ipoteche. Nel mio caso, ad esempio, il proprietario non fa manutenzione, i citofoni rotti da un anno, e non li ripara. Quindi c'è questa duplice cosa: da un lato magari la volontà anche di comprare casa, ma la difficoltà di reperire un'ipoteca, e dall'altra parte il fatto che si deve rimanere in affitto e che a volte il proprietario di casa diciamo che non viene proprio incontro all'inquilino o l'inquilina.
E soprattutto se sei in affitto dipendi da un'altra persona che a volte ti toglie delle responsabilità, ma dall'altra decide per te se tu puoi stare lì oppure no. Succede, l'abbiamo detto, succede molto spesso, sempre più spesso, che si riceva quella famosa lettera dove si dice devi uscire entro quella data. Proprio in questo senso parliamo di quello che è considerato forse lo sfratto collettivo più controverso della Svizzera recente, dei casi recenti, ed è in corso a Zurigo, siamo nel Kreis 5. Le case sono, l'ho anticipato prima, si chiamano case Sugus, hanno dei colori molto accesi e ricordano un po' le caramelle.
Cioè, sembra la carta delle caramelle.
È un po' quello. È un complesso di palazzine popolari dove vivevano più di 100 famiglie, che verso Natale dello scorso anno hanno ricevuto una lettera che diceva dovete lasciare casa. Motivo: a voce, o comunque nella lettera c'era scritto, una presunta ristrutturazione totale degli edifici.
Consideriamo il fatto che, prima cosa, ti arriva una lettera sotto l'albero di Natale, già non è una cosa bella, è una lettera di sfratto. Seconda cosa, si tratta, come dicevi tu, di palazzine a pigione piuttosto moderata, palazzine popolari, e a Zurigo hanno un grossissimo problema chiunque nel trovare un affitto che sia diciamo accettabile. Sono pochissimi i complessi con degli affitti a basso costo. Adesso questa è la premessa. Come va avanti sta storia?
Va avanti che ho detto presunta ristrutturazione totale, peccato che non esista alcun progetto edilizio, non è stato depositato nulla, ed è proprio per questo che gli inquilini hanno fatto ricorso, 83 inquilini, e la novità, perché ne parliamo, perché hanno vinto per ora, sono andati alla commissione di conciliazione per le locazioni lì a Zurigo, e per ora ha detto avete ragione, perché per davvero non c'è nulla di concreto in questa ristrutturazione, quindi non possono sfrattarvi.
Cioè, nero su bianco, non c'è un progetto vero e proprio di ristrutturazione, e quindi non hanno i mezzi per potervi sfrattare.
Senza un piano reale non si può fare. Tra l'altro erano state inviate due lettere di disdetta, la prima addirittura aveva messo un termine a marzo, quindi tu immaginati, sei a Natale, ti arriva la lettera e ti dicono entro marzo devi uscire. Poi hanno spostato a settembre nella seconda lettera, ma diciamo che senza un progetto vero e proprio, secondo la legge svizzera e questa autorità di conciliazione, la commissione si è basata sulla legge svizzera, dice senza un piano concreto voi potete stare lì. Quindi questo, diciamo, è il nuovo capitolo, aveva fatto discutere moltissimo, perché se tu pensi 100 persone che devono uscire fa casino, fa rumore.
Certo.
Si sono unite, ci sono 100 procedure legali, più di 100. Solo 12 famiglie hanno deciso di ritirare il loro reclamo, il loro ricorso, se ne sono andate alcune, altre hanno detto aspettiamo, facciamo fare agli altri, magari anche quello succede, no?
Andiamo avanti gli altri, poi vediamo.
E comunque qua diciamo che hanno intervistato, leggevo un paio di articoli, ne si parla tantissimo in questo momento in Svizzera interna, leggevo la NZZ, leggevo il Tagesanzeig, tutti vanno a intervistare queste persone, non si parla d'altro, anche nei corridoi, immaginati cosa sta succedendo anche da noi, io penso. Certo. Alle nostre latitudini, nella Svizzera italiana succede, si parla solo di quello tra vicini, chissà se possiamo rimanere, chissà se ce ne andiamo. Lascia molta incertezza.
Chiaro, in questo caso abbiamo detto la commissione di conciliazione è il primo organo che permette appunto alle parti di, nel caso di venirsi incontro, oppure di andare oltre. Ora ci si può chiedere a questo punto: i proprietari delle abitazioni Sugus cosa vogliono fare? Accettano la decisione, quindi va bene, non vi sfrattiamo più, oppure vanno avanti?
Ma sai che addirittura la città di Zurigo ha provato a contattare la proprietaria, c'è un nome e un cognome, non sono mai riusciti a ricevere risposta, e quindi adesso ci sono molti dubbi nel chiedere cosa faranno. Loro di fatto, questa signora può fare ricorso, può andare al tribunale,
la proprietaria,
o quindi rifiutarla, oppure può accettarla e lasciarli dentro. Per ora, diciamo, la data di uscita di settembre 2025 non vale più, loro possono rimanere dentro, però sai cosa? C'è già chi è partito, io dicevo, ne parlano tanto i giornali, sono riusciti addirittura a trovare chi se n'è andato, e di solito in questi momenti dici, ma sai cosa? Io vado, cosa vai? Mi avete dato fastidio, mi volete far andare via, io prendo e me ne vado, dove vai?
Non so, è difficile
andare. Caldo.
In vacanza? Te ne vai in
no,
vacanza?
No, te ne vai per sempre.
Dove?
Thailandia.
Comprensibilmente è un tema che risveglia anche esperienze personali, quindi sono diversi messaggi che arrivano, perché praticamente ognuno, se siamo fortunati, ognuno ha una casa, e quindi molti di noi possono aver avuto buone o cattive esperienze legate all'affitto o alla gestione della casa. Qualcuno ci dice: sono nella stessa situazione, a Zurigo gli affitti per un 4,5 vanno dai 3.000 franchi in su se lo trovi, quindi questo è già un tema. Parlavamo delle case Sugus, che sono tra le non moltissime case popolari che sono rimaste a Zurigo. E poi aggiunge questa ascoltatrice: nel nostro quartiere è una gentrificazione unica, ti buttano fuori, rinnovano e aggiungono 50% di affitto, se hai figli che vanno a scuola, animali domestici, diventa molto complicato e angosciante. Evidentemente con i nostri vicini ora c'è una rete di sostegno come una seconda famiglia, ricostruire tutta la rete sociale sai che sfida, anche perché evidentemente al di là del fatto di lasciare l'appartamento, che è la propria casa nella quale magari si è da un sacco di anni, si lascia anche una rete sociale costituita dai propri vicini di casa, con i quali a volte può succedere di essere anche in buonissimi rapporti.
Sì, anche la scuola, lei dice i figli, effettivamente, certo. Dove abiti, e poi dimmi dove abiti e ti dirò in che scuola vai, e se cambi tutta la classe, soprattutto in città così grandi. Tra l'altro parlavamo del caso Sugus, vi abbiamo detto che quest'ottantina di persone che si sono unite per dire no, non ci stiamo, hanno fatto ricorso e per ora hanno vinto, però sappiamo che è una lotta lunga, la proprietaria può andare fino al tribunale federale per portare avanti la sua idea di sfrattarli, e quindi comunque c'è un'incertezza di fondo, e c'è chi ha deciso di non combattere e l'ha vista arrivare, ha detto sai cosa, io prendo e me ne vado. Questa persona ha 60 anni e sui Sinfo l'ha trovata, l'ha sentita, gli ha chiesto come sta adesso, perché quando ha ricevuto la lettera a Natale che gli diceva dovrai andartene, ha detto ok, io provo a fare ricorso, però poi ha capito che non sarebbe stato tranquillo nei prossimi mesi. Allora cosa ha fatto? Non solo è andato in Thailandia, ha detto mi prendo un po' di tempo, si è comprato qualcosa lì.
Chiaro che aveva la possibilità di farlo, questo inquilino non per forza tutti ce l'hanno.
No, lui aveva da parte 200.000 franchi precisamente da spendere, si è comprato un appartamento di 150 metri quadri.
È un 4,5, sì. 5 locali, comunque è un bel abitare, se sei da solo è un bel po' di spazio.
Soprattutto se ha la vista mare, la piscina, lui dice il garage, e mi ha fatto sorridere perché ha specificato spendo 300 franchi l'anno di spese condominiali, un po' di più rispetto a prima, perché dice lì era una casa popolare dove ci venivano incontro, ma sono contento di spenderli e non mi sono pentito neanche un secondo di questa decisione. Lui dice il problema non è la povertà, è che in Svizzera si può guadagnare bene, ma non ci si può permettere una casa decente, quindi non è solo il salario, ma adesso è diventata la casa. Prima dice si parlava tanto dei salari, quanto guadagni? Adesso bisogna chiedere, lui dice anche, quanto guadagni, ma quanto spendi in affitto? E lui non ci stava più a questo gioco. Chiaramente, come hai detto te, se lo poteva permettere. Sui Sinfo ha parlato anche con altre persone che se lo sono potuti permettere, che si trovano negli Stati Uniti, ad esempio, un caso che mi ha fatto saltare all'occhio, perché non mi aspetterei che adesso vai a vivere in pensione negli Stati Uniti. In Spagna tantissimi, diciamo che il filo rosso è sempre lo stesso, c'era già un tempo questa tendenza di non potersi permettere la vita qui in pensione, adesso con questi non sono più gli stipendi che non bastano, ma è proprio l'abitare, l'affitto.
Certo, poi in questo caso è come, magari lo cogli anche quasi come un segnale, non ho voglia di passare la mia pensione a dovermi preoccupare, avere questa spada di Damocle sulla testa, che per cui se dovessimo perdere la causa verrei sfrattato, preferisco anticipare se ho la possibilità e andare a magari vivere il mio sogno, se ho la possibilità, in un'altra parte del mondo.
Soprattutto che siamo partiti dal fatto che la Svizzera in Europa è uno dei paesi che ha più persone in affitto, quindi al di là dei ricorsi, può sempre decidere qualcuno per te se puoi stare o non puoi stare, quindi peggiora ancora la situazione. Non farei più la domanda quanto è il tuo salario, inclusa o non inclusa la tredicesima, ma magari adesso la domanda è quanto hai di salario e quanto paghi d'affitto. È cambiato.
Sì, è un po' cambiato, sono un po' cambiate le proporzioni. Tra poco vi parliamo di un altro fenomeno, di un altro caso di sfratto che vede coinvolto addirittura il comune, perché il comune è proprietario.
Secondo me il titolo che ti ha catturato, secondo me, ci dice tantissimo, ci incuriosisce tanto.
Allora, sono proprietario di casa, eppure sono stato sfrattato e costretto in strada per colpa del comune. E questo è il titolo che abbiamo tradotto dal 24 Heures di oggi, quindi dalla stampa romanda. Ed è un caso che ci porta a QG, comune del Canton Vaud, ed è la storia di questo ragazzo, di questo papà e marito, che si chiama Philippe Egerter, il quale coltiva il suo sogno qualche anno fa di comprare e ristrutturare una casa storica. Se andate a vedere l'articolo, è una di quelle, praticamente di quelle case che sembrano le case del museo del Ballenberg, quindi con questi enormi tetti che praticamente ricordano le vecchie fattorie d'epoca. E la compra e la vuole ristrutturare per viverci insieme alla compagna e insieme al figlio.
Il buon Philippe ha, diciamo, riesce a esaudire il sogno di tanti e tante di noi. Chi non vorrebbe una casa del genere? Poi da zero la ricostruisci, esatto. La metti a posto.
La compra nel 2022, quindi è una storia che va un paio di anni indietro, e inizia a ristrutturarla. Completa la ristrutturazione e dopo 10 giorni dal trasferimento definitivo nella casa inizia l'incubo. Perché lui si rende conto che la struttura che ha comprato di lui, ma questo se ne era già reso conto, confina con un'altra parte, la parte posteriore di questa vecchia abitazione. E una volta che si trasferisce, soprattutto quando c'è silenzio durante la notte, sente le tegole che scricchiolano, rumori strani, decide, evidentemente per motivi di sicurezza, di chiamare un esperto e di far verificare lo stato di salute della parte posteriore della casa, che però non è di sua proprietà ma è di proprietà del comune di QG, e si rende conto che è in uno stato pietoso, pericolante. Cosa fa? Contatta il comune di QG dicendo:
mettetela a posto, perché altrimenti sono a rischio io, che sono il vostro vicino attaccato.
Esattamente. E il comune di QG cosa ha fatto? Ha deciso di sfrattarlo, di farlo uscire di casa per motivi di sicurezza.
Per il momento dice vai fuori e noi mettiamo a posto, gli avranno detto così.
Esattamente, appellandosi tra l'altro alla legge cantonale. Comunque in questo caso appellandosi alla legge cantonale per la sicurezza degli inquilini, ha deciso di sfrattarlo. È andata avanti evidentemente la questione e il comune, pur essendo proprietario della parte pericolante dell'edificio, non vuole eseguire i lavori di consolidamento perché dice, e questo è il grosso pomo della discordia che poi è emerso successivamente, di cui evidentemente il signor Egerter non si era reso conto, per tutta quella zona, tutta quell'area, tutta quell'edificio, avremmo degli altri progetti in testa.
Ma come? Quindi lui ha comprato, ha scoperto che non andava bene, era pericolante tutta la zona accanto, la casa accanto, adiacente. Gli dicono esci, per il momento esci, che non è sicuro. Lui dice beh, allora metterete a posto. Non solo non mettono a posto, ma hanno altre idee per quella zona, e quindi lui potrebbe essere sfrattato perché vogliono fare altro lì.
Allora, il comune che è stato interpellato non ha ammesso questa cosa. Non ha detto noi facciamo leva su questo fatto, cioè non mettiamo a posto questo stabile in maniera tale che lui, che vive nello stabile adiacente, lo abbandoni perché non può rientrarci per motivi di sicurezza, in maniera tale che poi dopo noi abbiamo a disposizione i due stabili per farci una residenza e farci realizzare il progetto che avevamo in testa inizialmente. Non hanno ammesso tutto questo. Dall'altra parte però Egerter dice: secondo me fanno leva su questo aspetto perché vogliono realizzare questo progetto. Dicevamo, nel 2022 è cominciata la storia, ci sono state diverse proposte di mediazione negli ultimi anni che però non hanno portato a nessun risultato. Dall'altra parte il cantone non ha nessun mezzo per forzare il comune, e però quello che potrebbe succedere potrebbe agire nel caso in cui il signor Egerter decidesse di procedere per le vie legali. Lo sappiamo, si può procedere dal livello comunale, a livello cantonale, a livello federale, come raccontavamo nel caso delle Sugus. Quindi in sostanza questo ragazzo ha coronato il suo sogno, ha comprato la casa, l'ha riattata e poi è stato sfrattato dallo stesso comune per motivi di sicurezza e il comune ha detto però noi per motivi di sicurezza l'altra parte dello stabile, che è nostra, non la rimettiamo a posto.
Ma povero Filippo, io pensavo il peggio che ti può capitare avere dei vicini rumorosi, no, il peggio è che abbiano una casa che sta cadendo a pezzi e che mette in pericolo anche la tua.
Vediamo come va a finire questa storia che ci ha portato a Cugy nel canton Vaud. Ci hanno raggiunto anche in studio, ci ha raggiunto
bello.
Anche un certo pubblico in studio.
Si parlava di Cesare Cremonini, mi immaginavo San Siro, ma anche noi abbiamo ospiti che sono qua a guardare cosa facciamo, sono in visita. Abbiamo scoperto cosa? Che
sono gli ultimi a andare ancora a scuola.
Esatto, sono la seconda di arti e mestieri, all'arti e mestieri, seconda, sono al secondo anno di informatica, giusto Giara? Guardo Giara che mi ha spiegato tutto e stanno ancora andando a scuola, quindi... Sì, anche a me sembra di poter dire sono gli ultimi. Ricordiamocelo, quando diciamo le scuole sono finite, no, c'è
no,
chi va avanti
anche
tutti.
C'è ancora la seconda di ci sono ancora gli informatici dell'arti e mestieri.
E poi c'è anche, io penso anche all'università, penso a mio cugino per esempio a Zurigo, mi dice io smettetela di dire che le scuole sono chiuse, è vero, va avanti tutto il tempo, come di notte, non è che si smette di lavorare, si continua ad andare, dipende in che settore sei.
Come va avanti anche Mille Voci, rimaniamo sul tema di questa quest'ora, ovvero legato a storie non troppo belle, anche di sfratti, legati agli affitti. Qualcuno ci scrive, buongiorno, mia mamma dopo 40 anni che abitava nello stesso appartamento a Bellinzona ha ricevuto dalla padrona di casa lo sfratto, mia mamma ai tempi aveva 73 anni, sapete perché è stata sfrattata? Perché dovevano mettere nell'appartamento l'ex marito di sua nipote e quindi ci sono anche questioni diciamo così sentimentali in ballo e quindi questo secondo questa nostra ascoltatrice ha avuto anche un impatto poi sulla se capisco bene sulla salute della mamma.
Beh, sicuramente spesso c'è questa cosa che vivi in un posto ma sai che potenzialmente chi è proprietario se torna il figlio dagli studi o qualcun altro cerca dà la priorità a quello sì.
Buongiorno Rete 1, il nostro palazzo è sfitto al 75%. Altro tema, l'amministrazione non ristruttura, non cerca inquilini nuovi ma incassa felicemente i sussidi del cantone per appartamenti vuoti, buona giornata, grazie per questo messaggio.
Sì, parlavamo di sfratti, giusto brevemente, è uscito uno studio che ci dice di più perché abbiamo un po' la sensazione e abbiamo anche dei dati per ogni cantone che ci dicono chi, quanti sfratti ci sono e ce ne sono un po' ovunque, ma per la prima volta è stato pubblicato uno studio dalla Confederazione che ci dice in sintesi tre cose. La prima ci dice, molto interessante, che sempre più spesso i nuovi alloggi nascono al posto di edifici demoliti. Quindi vuol dire oggi più della metà delle nuove case, delle nuove costruzioni nasce sulle ceneri di case che erano state costruite più di 20 anni prima. Questa è la prima cosa.
Ok.
Poi la seconda cosa che scopriamo è che le persone sfrattate, questo è molto interessante, guadagnano in media il 30% in meno rispetto alla media. E chi li sostituisce guadagna il 30% in media in più.
Capisci?
C'è un gap del 60% di salario.
Che tra l'altro, oltretutto, chi si trova ad essere sfrattato, che ha un salario più basso, si trova poi a dover cercare un appartamento con dei mezzi finanziari minori rispetto a colui che poi ha preso il suo posto dopo lo sfratto.
Esatto. La terza cosa è che gli sfrattati sono anche più anziani, in media tra i 5 e i 12 anni in più rispetto ai nuovi inquilini. Quindi mi fa un po' tenerezza, perché appena è arrivato un push, l'abbiamo visto, no? Una notizia recente che diceva in Svizzera i pensionati sono più felici, diceva
e
così.
È una notizia dell'agenzia stampa ATS che diceva i pensionati, non parlava degli affitti, ma era una statistica realizzata a livello europeo e dice che i pensionati più felici d'Europa vivono in Svizzera secondo questo studio che ha indagato circa 2000 persone. Fa un po' stridore rispetto a quello all'ultimo dei tre punti che hai detto adesso.
Sì.
All'interno di Mille Voci stiamo parlando di appartamenti, abbiamo raccontato soprattutto casi che riguardano la Svizzera, ma vogliamo anche un po' allargare il campo. Giulia Giudici, che abbiamo iniziato a sentire nel corso di questa settimana di Mille Voci, buongiorno, bentornata.
Buongiorno, buongiorno, grazie ancora.
Sì, sei parte della squadra di Mille Voci questa settimana e ogni volta ci porti una notizia che ci apre gli occhi anche su un'altra realtà. Questa volta ci porti negli Stati Uniti, ci dici che chiaramente tutto il mondo è paese e il problema degli sfratti c'è anche negli Stati Uniti e hai identificato un caso in particolare.
Sì, ne ho identificato uno nello stato di Washington. Si parla del 2021, lì era stata approvata una legge che lo ha reso il primo stato negli Stati Uniti a garantire il diritto all'assistenza legale quando si parla di inquilini con un basso reddito che stanno affrontando uno sfratto. quindi i primi proprio in assoluto.
Quindi tu ci stai dicendo, lo stato di Washington, non siamo a Washington DC, non siamo nella capitale, siamo sulla costa ovest, siamo al confine col Canada, e ci stai dicendo lì sono i primi ad aver aiutato le persone, hanno dato degli strumenti legali per combattere gli sfratti. Fin qui ci siamo.
Esatto. Sì, anche perché di per sé l'idea c'era stata già in alcuni stati, in alcune città, anche a New York ad esempio, negli anni precedenti, quest'idea di dare effettivamente un'assistenza legale, dare una tutela ai cittadini, però non era mai stata resa una legge proprio statale.
Ok, quindi quattro anni fa è arrivata questa legge statale, sì. 2021. Oggi perché ce ne parli? Cosa sta succedendo lì?
Ve ne parlo proprio perché in questo preciso momento, in realtà gennaio, febbraio, marzo, ci sono stati i numeri di persone sfollate che appunto sono aumentati tantissimo, ci sono stati molti più sfratti e ci sono varie motivazioni, ovviamente tra cui l'aumento degli affitti, una cosa comune penso in tutto il mondo, ma anche la stagnazione dei salari, quindi i salari sono rimasti gli stessi ma gli affitti sono aumentati, e in più in particolare qui a Washington appunto sono scadute quelle che erano le tutele per chi aveva un basso reddito, perché durante il Covid erano stati implementati dei sussidi per pagare l'affitto, quindi se non hai più delle entrate dallo Stato, se gli affitti sono aumentati e però i salari sono sempre quelli, la situazione si fa complicata.
Quindi noi ci stiamo immaginando che queste persone stanno chiedendo aiuto a chi gratuitamente gli dava un sostegno per capire un po' come orientarsi, come difendersi.
Esatto. Il problema di questa cosa è che sono troppe le persone a chiedere aiuto. Infatti al momento in particolare si parla di Seattle, quindi la contea di King, dove si è visto che le persone che richiedono aiuto sono troppe e quindi non riescono a essere aiutate. Prima di questa legge neanche il 10% delle persone potevano permettersi un aiuto, potevano effettivamente richiedere un aiuto, ma da questa legge, quindi dal 2021, fino a sei mesi fa, quasi il 100% delle persone che hanno richiesto aiuto l'hanno ottenuto, quindi hanno ottenuto un'assistenza legale che non solo c'è stata, in più gli ha permesso a metà di loro, perché si parla di una persona su due, di rimanere nella propria abitazione tramite ad esempio un accordo anche con i proprietari.
Quindi ci dice una doppia cosa tutto questo, che la situazione purtroppo è una situazione grave, nel senso che anche in quella parte del mondo, anche nello stato di Washington, la situazione è grave, ma dall'altra parte ci dice anche che ci sono dei mezzi che fortunatamente vengono incontro a queste persone.
Assolutamente, infatti è appena anche stata firmata una legge che sembrerebbe essere una sorta di raggio di luce in questa situazione, che dovrebbe bloccare praticamente la possibilità ai proprietari di alzare troppo l'affitto ogni anno, e li obbliga addirittura a dire: se vuoi alzare l'affitto, allora 90 giorni prima devi dirlo a quelli che ci abitano. Quindi un raggio di luce c'è.
Fino a sei mesi fa quindi funzionava molto bene, sì. Adesso meno, perché mi sembra di capire è al collasso, sì. Ne abbiamo guardato. Cosa ci dice tutto questo anche di noi? Forse stavo riflettendo che ci dice che spesso non parliamo la lingua, a volte puoi trovare delle soluzioni, ma se non conosci, sei ignorante, ma nel senso che non conosci, perdi. E invece qui ci sta dicendo che se tu hai un sostegno ti sai difendere anche meglio.
Sì, e ci fa anche capire che appunto sempre di più noi abbiamo bisogno di una persona esterna, a meno che non siamo avvocati, effettivamente non abbiamo studiato quella che è la legge, pure tutte le leggi esistenti in sintesi, noi ci ritroviamo obbligati a chiedere aiuto, però se abbiamo un basso reddito e ad esempio non possiamo permettercelo, noi non riusciamo a vivere nella nostra casa, non riusciamo a rimanerci, quindi comunque è una situazione che fa paura.
Le sì. Leggi non bastano da sole, bisogna avere di più.
Ci ha portato nello stato di Washington e a questo strumento, ricordiamo che anche dalle nostre parti esiste l'Associazione degli Inquilini che offre una consulenza agli inquilini proprio per, diciamo, districarsi in tutta questa rete fittissima di leggi, regolamenti, eccetera, e quindi offre una rete in Svizzera, l'Associazione Ticinese degli Inquilini, che ha sede, se non sbaglio, ancora a Massagno. Torniamo in studio per chiudere questa ora che abbiamo dedicato agli affitti, all'abitare, a situazioni anche non troppo belle legate allo sfratto, e chiudiamo andando in Francia.
Sì, perché io mi immagino adesso, magari siete in viaggio, state andando in vacanza, o ci andrete, o ci siete andati. Avete in mente quando passate da quei villaggi, soprattutto in Francia, e pensate, peccato, qui magari una volta c'era vita e sono abbandonati un po'?
Sì, sono questa immagine, molto caldo, neanche una fontana, magari neanche un ristorante aperto e soltanto alcune case. Non sono esattamente i villaggi dove sei invitato a fermarti, ma neanche a viverci.
Ecco, rimaniamo lì, in Francia, dove è l'80% del territorio che è rurale, quindi ce ne sono diversi di villaggi così un po' dispenti, un po' dimenticati. Ce n'è uno in particolare invece che sta tornando a vivere. Si chiama Le Rouget. Siamo, diciamo, tra Lione e Tolosa, più o meno. No? Okay. Geograficamente.
Okay.
E lì c'è un architetto che si chiama Simon Tessou che ha scelto di trasferirsi lì e lui ha deciso di far rivivere questo posto.
Come ha deciso di farlo?
Allora, lui si è basato su una semplice teoria. Lui dice: bisogna guardare di che cosa hanno voglia le persone e dobbiamo assecondarle, non dire ormai il villaggio così, devi adattarti. E allora ha detto: dato che le persone quando vanno in campagna è perché cercano di avere un giardino, di avere l'accesso al sole, di poter uscire senza auto,
magari anche un balcone, una veranda,
di vivere l'esterno, ecco, in realtà non lo trovano, loro vogliono quello, ma in questi villaggi sono come un pugno di case tutte vicine, non lo trovano e quindi non vengono a vivere lì. Addirittura lui dice: è un paradosso, tu pensi di trovarlo e non lo trovi. Allora cosa dice? Noi dobbiamo riuscire a ricreare e sacrificare magari anche uno stabile pur di dare più spazio, creare una piazza. Quindi non dobbiamo avere paura, come è successo lì, di abbattere una casa, vero, bellissima, però lì adesso si tiene il mercato, c'è spazio per un mercato. Non dobbiamo avere paura di distruggere una parte per permettere alle persone di venire. Magari ne verranno di meno sulla carta perché ci sono più case e poi ce ne sono di meno, però in realtà ne arriveranno di più perché hanno quello che vogliono.
Chiaro, poi dopo bisogna anche dare un'opportunità a queste persone che abitavano in queste case, che vengono insomma o abbattute o comunque si cambia la conformazione del villaggio, di trovare un'altra sistemazione.
Sì, però anche allo stesso tempo creare dei passaggi. Per esempio lui dice: la maggior parte di questi posti sono come delle isole e la strada che passa e tu a piedi non puoi muoverti, devi prendere comunque l'auto per andare nel bosco. E lui dice: per esempio, noi ci siamo resi conto che creando un semplice percorso che portava al bosco e che non costeggiava la strada, dove si passa anche magari un po' veloce, le persone escono a piedi adesso e non lo facevano prima. Quindi lui dice: non trattiamoli solo come dei musei, perché altrimenti muoiono questi territori, soprattutto questi paeselli. Quando un luogo è pensato per viverci, lui dice, è semplice, le persone lo scelgono. E quindi io penso che è un bel messaggio che lui sta dando, si sente che è un po', diciamo, è un pioniere, lo si vede, perché tanti architetti dicono: ah, effettivamente abbiamo sempre trattato questi luoghi come intoccabili, protetti, in realtà devono vivere. E quindi è un bello spunto.
Detto tutto questo, sì, e detto anche di tutte le storie che abbiamo raccontato, a volte bisogna avere anche un po' il coraggio di cambiare la conformazione di un villaggio, di una città, di un paesino, per permettere poi in un secondo momento di invitare le persone a viverci e non farle scappare, in questo caso non perché sfrattate, ma scappare perché lì non si trovano più a loro agio.